Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Primi dati sugli effetti collaterali dei vaccini. Per ora in Svizzera 42 i casi di reazioni avverse, 16 gravi, numeri che commenteremo con un ospite. Intanto i medici di famiglia insorgono. Troppo bassa la tariffa di 14 franchi e 50 prevista per le iniezioni per i vaccini eseguite negli studi medici. In piazza per Navalny in Russia domani manifestazioni in favore del noto oppositore, ma il Cremlino usa il pugno duro e promette repressione. 27-20 anni di carcere, pene pesanti per i trafficanti che lasciarono morire 39 migranti nella cella frigorifero di un tir alle porte di Londra. Beat Feuz, finalmente per il bernese, prima vittoria sulla mitica Strife. L'ultimo svizzero primo a Kitzbühel era stato Didier Küch 9 anni fa. Tra poco anche stasera l'ampia pagina dedicata al coronavirus. Cominciamo però dall'ultimo titolo, dallo sport e dall'impresa di Beat Feuz, che alla fine ce l'ha fatta e si è aggiudicato la gara regina della discesa libera sulla mitica Strife di Kitzbühel. Un primo posto per lo svizzero, macchiato però da un grave incidente e dalle polemiche ancora per la sicurezza della pista. Ma ci dice tutto David Conti.
Sì, ben ritrovati e buonasera. All'undicesimo tentativo Beat Feuz quindi ce l'ha fatta, una vittoria tanto attesa quanto sofferta, non tanto per gli attacchi dell'austriaco Maier e dell'amico italiano Paris, quanto per la brutta caduta di Urs Kriembühl, caduto malamente nel salto dello Schuss finale, lo stesso che pagò a caro prezzo nel 2009 Daniel Albrecht, e per il vento che ha costretto gli organizzatori da prima a interrompere alcune volte la gara e poi a fermare tutto dopo il 30° atleta al via, minimo sindacale per validare una prova. Il bernese ha quindi crociato una delle due caselle ancora vuote, la vittoria appunto sulla Strife, dopo 4 secondi posti negli ultimi 5 anni, l'altra è l'oro olimpico più difficilmente realizzabile, diciamo, al giorno d'oggi. La Svizzera torna quindi a successo a 9 anni di distanza dalla quinta e ultima vittoria di Didier Küch, e lo fa appunto e purtroppo in un giorno triste, un po' come era tra l'altro successo a Didier Defago nel 2009 con Albrecht appunto. Anche allora si sottolineò l'importanza della sicurezza degli atleti, spettacolo che non deve andare a discapito dell'incolumità dei protagonisti. Le donne qui non corrono da ormai 60 anni, mentre il salto finale nel tempo è stato tolto, modificato, reinserito e ancora modificato, l'ultima volta proprio in queste ultimissime ore dopo il malcontento ieri in allenamento di Dominic Paris, che qui ha vinto 3 volte, e compagni che non le hanno mandate, insomma, a dire un salto che si spera non continuerà più a far discutere.
Grazie David Conti, che ritroveremo all'interno dell'inserto sportivo dopo il radiogiornale. Parliamo adesso appunto del coronavirus, in particolare dei dati, i primi dati della farmacovigilanza svizzera sugli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid. Ebbene, sulle quasi 170.000 iniezioni finora effettuate nel nostro paese, Swiss Medica ha ricevuto 42 segnalazioni di cosiddette reazioni avverse, più della metà di lieve entità. In 5 casi i pazienti vaccinati sono morti, ma non c'è alcun indizio che colleghi i decessi con i farmaci iniettati. Fra poco ne parleremo con un esperto, ma sentiamo da primo il contributo da Berna del corrispondente Giampaolo Driu.
42 notifiche ricevute, 26 riferite a reazioni lievi, 16 quelle ritenute gravi. Swiss Medic pubblica i primi risultati del monitoraggio sugli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid in Svizzera e dice: non è emerso alcun cambiamento nel rapporto rischi-benefici di questi farmaci. Questo concetto è particolarmente importante perché è proprio su questa ponderazione che si sono basate le omologazioni temporanee rilasciate a Pfizer e Moderna. Swiss Medic aggiunge: gli effetti indesiderati vengono classificati come gravi quando un paziente necessita sorveglianza medica, ma le manifestazioni osservate, oltre alle reazioni allergiche, sono per lo più sintomi influenzali accentuati. Insomma, nulla che non sia già scritto nel foglietto illustrativo o che non sia già risultato dagli studi clinici. Statisticamente, le segnalazioni ricevute da Swiss Medic sono inoltre riferite solo allo 0,025% delle iniezioni complessive effettuate. Quante reazioni, tuttavia, non vengono registrate, magari a causa di una loro sottovalutazione da parte dei medici. Sappiamo che ci sono dati che sfuggono alle statistiche e ce lo dicono gli studi internazionali, ci risponde il portavoce di Swiss Medic, Lucas Jaggi. Si parla di un 80-85% di effetti indesiderati non segnalati
Ma bisogna dire che qui rientrano anche tutte le reazioni lievi già conosciute. L'importante è che tutti gli effetti gravi o sconosciuti, potenzialmente collegabili al farmaco, vengano ufficialmente notificati. 5 fra le 16 persone che hanno manifestato reazioni gravi sono nel frattempo morte. Swissmedic esclude al 100% qualsiasi legame coi vaccini? In medicina e quindi nella farmacovigilanza non esiste mai il 100%. Questi casi riguardano pazienti fra gli 84 e i 92 anni che presentavano malattie pregresse. Tutto lascia indicare che, con grande probabilità, le persone siano morte per problemi molto comuni per quella fascia d'età, per esempio ictus o gravi infezioni. Termina il portavoce di Swissmedic, Lucas Jaggi.
E adesso commentiamo questi dati col professor Alessandro Ceschi, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche all'EOC e membro della Task Force Nazionale sulla Sicurezza dei Vaccini Anti-Covid. Ben ritrovato, buonasera.
Buonasera. Ecco.
Allora, come valutare questi dati? 42 reazioni negative su 170.000 iniezioni, 16 gravi, 5 decessi, che però sembrano non avere un legame diretto con le iniezioni. Cosa ci dicono di nuovo queste cifre? Qualcosa che la sorprende?
Queste cifre fondamentalmente sono compatibili con quanto ci aspettavamo, ovvero la maggior parte di queste reazioni avverse notificate sono relative a problematiche che si sono osservate anche negli studi clinici che hanno portato all'omologazione di questi vaccini, che hanno incluso diverse decine di migliaia di volontari, e sono problematiche relativamente blande, come un arrossamento al sito di iniezione, un po' di febbre, un po' di malessere, dolori ostomuscolari, male di testa, ecco, cose di questo tipo. Alcune di queste erano di intensità tale che il paziente era così compromesso nel suo stato generale per un paio di giorni, e queste sono una parte di quelle che sono state registrate come gravi. Credo che sia importante fare questa precisazione, perché il termine grave altrimenti può essere parecchio eventualmente anche inquietante.
Però ecco, la percentuale che esce da questi primi dati ci dice che non cambia, diciamo, quello che è stato detto fino ad ora sulla bontà del vaccino, sulla pericolosità del vaccino.
No, assolutamente, quello che appunto stavo dicendo, una buona parte di quelle che vengono definite in questa breve comunicato stampa di Swissmedic come gravi in realtà non erano proprio gravi, ma compromettevano transitoriamente lo stato generale del paziente. Quindi no, assolutamente, il quadro generale che emerge è quello che conoscevamo, non c'è nessun segnale che fa presagire che questo rapporto tra beneficio importante del vaccino e rischi contenuti del vaccino sia cambiato. I 5 decessi riferiti sono in questo momento vengono approfonditi molto attentamente, senza nessun preconcetto, voglio dire, si va molto a fondo dei casi, e in questo momento non c'è niente che lasci presagire una correlazione causale con il vaccino, ovvero niente che lasci pensare che il vaccino è stato la causa diretta del decesso.
Ecco, però c'è quest'altro dato che un po' dà da pensare. Il portavoce di Swissmedic ci ha appena detto che l'80-85% degli effetti collaterali non vengono segnalati. C'è un problema da questo punto di vista?
Questo dato è vero per quella che è la farmacovigilanza, ovvero la notifica di reazioni avverse in generale, per i farmaci commerciali normalmente sul mercato, i vaccini in generale. Adesso, com'è la situazione per questo vaccino, per questi vaccini particolari contro il Covid, che sappiamo sono utilizzati da poco tempo, non si sa. Io penso di poter dire che con la sensibilizzazione che è stata fatta sulla popolazione e in particolare sugli operatori sanitari, a cui è stato chiesto molto esplicitamente e ripetutamente di notificare qualsiasi cosa di inatteso, di grave o di non conosciuto che si dovesse osservare, queste cifre cambieranno. Ricordo anche che c'è un obbligo legale per gli operatori sanitari di annunciare tutte queste problematiche.
Ecco, volevo tornare con lei anche sul dato di questa mattina, quasi 170.000 dosi di vaccino anti-coronavirus somministrate in Svizzera fino adesso, poco meno del 2% della popolazione svizzera vaccinata. Questo 2% basta comunque per vedere qualche effetto sui contagi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni?
Ma probabilmente è troppo presto per vedere un effetto sui contagi. Quello che è il focus di questa fase della campagna vaccinale è quello di vaccinare le persone vulnerabili e quindi diminuire il rischio di decorsi gravi o letali nelle persone anziane o nelle persone con diverse patologie preesistenti. Ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere che i numeri dei ricoveri decrescano grazie alle vaccinazioni in corso.
Un'ultima cosa sempre su Ismedica, ha fatto sapere oggi che nelle prossime settimane anche il terzo vaccino contro il coronavirus, quello di AstraZeneca, dovrebbe essere approvato. A livello europeo si attende forse per la prossima settimana questa approvazione, però pochissimi minuti fa AstraZeneca, come Pfizer, ha annunciato che ci sono dei ritardi nella produzione, quindi ci saranno dei ritardi nella consegna del prodotto all'Unione Europea, e si deduce, come è avvenuto per Pfizer, anche per noi. Brutta notizia?
Ma sì, purtroppo questo è forse il problema maggiore che abbiamo in questa fase iniziale della campagna vaccinale, in cui si assiste ad un forte interesse, per fortuna, da parte della popolazione ad essere vaccinata. Purtroppo non si hanno dosi sufficienti per riuscire a raggiungere tutti quelli che desidererebbero essere vaccinati sufficientemente svelto, e quindi queste difficoltà di approvvigionamento sono un ostacolo che speriamo non siano troppo importanti nei prossimi giorni.
Grazie al professor Cieschi, lo ricordo, primario dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'EUCI e membro della Task Force Nazionale sulla Sicurezza dei Vaccini Anti-Covid. Buona serata, grazie ancora.
Buona serata e grazie a voi.
E intanto da qualche giorno in alcuni cantoni anche i primi medici di famiglia hanno cominciato a somministrare il vaccino contro il Covid-19, medici che ora però insorgono: la tariffa incassata per ogni vaccino, 14,50 franchi, non basta minimamente, dicono, a coprire i costi. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Nel Canton Zurigo sono arrivate questa settimana in un centinaio di studi medici le prime dosi del vaccino di Moderna. Diversi pazienti a rischio hanno già ricevuto la prima dose. In altri cantoni ci vorrà ancora un po' di tempo, ma i medici di famiglia svizzeri si sentono esclusi, scavalcati. Prima di Natale, cantoni e casse malati hanno concordato una tariffa di 14,50 franchi senza coinvolgere i medici. Una tariffa unitaria approvata dal Consiglio federale, ma pensata per le vaccinazioni di massa organizzate nei centri cantonali, si rammarica Aldo Kramis, medico a Lucerna e co-presidente della Federazione dei Medici Svizzero-Tedeschi. Questa cifra, dice, non basta se l'intervento viene fatto in uno studio medico. Vaccinazione contro il Covid, per la quale i medici incassano dunque meno che per il normale vaccino contro l'influenza, circa 25 franchi. Ma in 5 minuti è impossibile tener conto delle particolarità e delle paure del paziente, dei fattori di rischio, e poi dopo la somministrazione il paziente va tenuto in osservazione 15 minuti, senza parlare delle pratiche amministrative, dice Kramis, che riterrebbe giustificata una tariffa di 50 franchi. Tariffe dunque da ripensare, e nuove trattative sarebbero state avviate, come ci è stato confermato da un portavoce della conferenza dei direttori cantonali della sanità, cantoni che si dicono favorevoli a nuove trattative vista l'importanza dei medici di famiglia nel piano di vaccinazione. Constatiamo che soprattutto i pazienti malati chiedono di essere vaccinati dal proprio medico di famiglia, conferma Kramis. Il problema è sempre lo stesso, le dosi di vaccino sono ancora insufficienti.
E c'è un altro dato che riguarda il Covid-19, il 4% delle circa 8.500 reclute e graduati che lunedì sono entrati nelle scuole reclute sono risultati positivi al coronavirus. L'esercito fa sapere che attualmente si trovano in isolamento e in quarantena circa 450 militari. Intanto l'Ufficio federale della sanità pubblica ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.156 nuovi casi di contagio, ieri poco più di 2.200, e 62 decessi, ieri erano 47. A prendere sempre più piede sono però le mutazioni del virus: 674 i casi odierni contro i 582 di ieri e i 479 di mercoledì. Siamo alla pagina internazionale. In Russia il Cremlino vuole evitare le manifestazioni previste in favore di Alexei Navalny, il noto oppositore avvelenato l'estate scorsa e ora finita in carcere dopo il rientro in patria. Ha invitato i suoi sostenitori a protestare pubblicamente. Le autorità però stanno usando il pugno duro, cercando anche di controllare le reti sociali. Da Mosca, Giuseppe D'Amato.
I social media stanno cancellando i post in cui i gruppi a sostegno di Alexei Navalny chiamano la gente a raccolta per protestare domani in strada. Qualsiasi manifestazione non autorizzata è illegale, ripetono da giorni le autorità, segnalando anche le conseguenze penali. Devo avvertire, evidenziato il sindaco di Mosca Sabianin, che la polizia farà rispettare l'ordine. Numerosi esponenti dei gruppi vicini a Navalny sono stati fermati ed ora sono in custodia nei commissariati, non solo nella capitale ma anche nelle regioni. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, la protesta interesserà 68 città, le maggiori, e circa 150.000 persone vi prenderanno parte. La richiesta principale è di liberare Alexei Navalny, oltre che protestare contro la corruzione per un futuro migliore. L'oppositore anticremlino, tornato in patria domenica scorsa dopo essersi curato per 5 mesi in Germania a seguito di un avvelenamento, resterà in un carcere moscovita fino al 15 febbraio. Di violazioni del diritto parlano i suoi avvocati, che preannunciano battaglia, mentre il loro assistito rischia di essere condannato a 3 anni e mezzo di prigione.
La procedura di destituzione per l'ormai ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump riprenderà lunedì prossimo, quando il Senato riceverà formalmente l'atto di messa in stato d'accusa. Lo ha annunciato la speaker alla Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Non è però ancora chiaro quali saranno le scadenze precise dei dibattiti destinati a stabilire se Trump abbia veramente incitato all'insurrezione il 6 gennaio scorso, giorno in cui il Parlamento venne preso d'assalto. 5 anni di carcere e dovrà versare 50 milioni di franchi. Questa è la condanna emessa oggi dal Tribunale Correzionale di Ginevra nei confronti di Benny Steinmetz, imprenditore franco-israeliano giudicato colpevole di corruzione e falsificazione di documenti. Fatti relativi all'acquisto nel 2008 dei diritti di sfruttamento della più grande miniera di ferro al mondo in Guinea. Un affare, secondo la sentenza, messo a segno con il versamento di una tangente di 10 milioni di dollari a una delle mogli dell'allora presidente della Guinea. E intanto in Gran Bretagna sono stati invece condannati a 27 e rispettivamente 20 anni di reclusione i due principali imputati per la morte per asfissia dei 39 migranti vietnamiti ritrovati nel rimorchio frigorifero di un tir alle porte di Londra nell'agosto del 2019. Ad altri due uomini sono state inflitte delle pene di 18 e 13 anni. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Valeva poco più di 3.000 franchi la vita di ogni immigrato che clandestinamente veniva fatto entrare in Inghilterra. Questo era il prezzo che chiedeva Ronan Hughes, il capo della banda, che nell'ottobre del 2019 fece arrivare nel porto inglese di Purfleet, a 39 chilometri circa da Londra, un container con dentro 39 vietnamiti. Il container era stato imbarcato in un porto del Belgio e da lì trasferito in territorio inglese. Qui un camionista aveva agganciato il container e trasportato in un luogo vicino. Ma era ormai troppo tardi. Chiusi per ore dentro una trappola mortale, i 39 vietnamiti erano tutti morti. Mancanza di ossigeno e surriscaldamento con temperature che avevano toccato i 39-40 gradi. Una morte crudele, assurda per uomini e donne, tutti di nazionalità vietnamita, dove la più giovane aveva 15 anni e il più vecchio 44 anni. Pesanti le sentenze di condanna. I due capi della banda, quelli che avevano organizzato l'operazione di traffico umano, condannati a 20-27 anni di carcere. I due camionisti a 18 e 13 anni di prigione. Altri 3 membri della banda a pene minori. Un tragico traffico di esseri umani, fatto solo per avidità di denaro, ha detto il giudice. Disperato, l'ultimo messaggio inviato da dentro il container con il telefonino da una ragazza di 26 anni. «Mamma», dice il messaggio, «mi dispiace, ma il mio viaggio all'estero non è riuscito».
L'accordo post-Brexit è ancora fresco di stampa e già una controversia viene a turbare le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea e lo status diplomatico della missione dell'UE a Londra, a cui il governo Johnson non vuole confermare il carattere di ambasciata. I particolari con Thomas Miglierina.
Il governo britannico stia attento a come gestirà la questione dello status dei diplomatici UE a Londra. Parola di Michel Barnier, l'ex ministro francese, che ha negoziato in nome dei 27 l'accordo di divorzio e poi quello sulla relazione futura con la Gran Bretagna. La questione è semplice per il Foreign Office. L'UE è un'organizzazione internazionale come le altre, dunque i suoi uffici e il suo personale dovrebbero godere in Gran Bretagna dei privilegi e delle immunità dei funzionari, che sono un po' più basse di quelle dei diplomatici e di diversa natura. In caso contrario si rischia di creare un precedente. Bruxelles è nettamente contraria, fa notare che oltre 130 paesi al mondo, tra questi la Svizzera, le riconoscono lo status diplomatico, ma anche che lo stesso Regno Unito, quando era membro del club, perorava questa causa presso gli stati terzi. Non è la prima volta che l'UE deve difendere lo statuto all'estero dei propri uffici e personale. È successo anche a Washington durante l'amministrazione Trump. La questione ha un alto valore simbolico, ma non solo. L'accordo della vigilia di Natale ha infatti creato tutta una serie di forum in cui appianare le controversie e dunque di funzionari europei a Londra e britannici a Bruxelles continueranno ad essercene non pochi. Se non si arriverà ad un'intesa, anche la Commissione potrebbe degradare lo status della missione britannica qui a Bruxelles e sarebbe un cattivo inizio per quella che, anche con l'accordo trovato, non sarà una relazione semplice.
È tutto per questa sera, vi ringrazio, vi auguro una buona serata, vi lascio allo sport.